L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Io sono Luca Collodi in diretta da Roma, grazie a Giuseppe Mauriello, Luciana Fantini in regia. Saluto Marco Patricelli, storico, esperto dell'Europa del Novecento e della Seconda Guerra Mondiale. Patricelli, grazie e ben trovato. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Oggi parliamo di un libro, La Brigata Maiella, l'epopea dei patrioti italiani nell'ottava armata britannica, edito da Rusconi, ma è un libro che ci porta a conoscere un altro aspetto di quella che è la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di Seconda Guerra Mondiale quando in Europa in queste settimane è in corso un'altra guerra della crisi russo-ucraina, ma noi facciamo un po' gli storici con lei, Patricelli, perché nel suo libro andiamo a conoscere un altro tipo di resistenza. Spesso si parla del movimento partigiano, si parla di tutta una realtà che effettivamente, e ha ragione, ha avuto un ruolo nella liberazione italiana. Ma lei ci presenta un'altra formula, un'altra realtà che fa sempre capo alla resistenza, ma in un altro modo. Di cosa si tratta?
Eh sì, perché la resistenza non è stato un monolite, ma è stato un prisma che cambiava luce a seconda dell'angolazione da cui noi vogliamo o possiamo guardarlo. E siamo nel cuore dell'Italia, siamo nell'Abruzzo del 43, dove germinano due fenomeni. Uno è la cosiddetta resistenza umanitaria, che noi non troviamo mai sui libri di storia, cioè quell'aiuto disinteressato che la popolazione civile dà in primo luogo ai prigionieri alleati che fuggono dai numerosi campi di concentramento dopo l'8 settembre del 43. È una storia che paradossalmente viene raccontata da coloro che fino al giorno prima erano nemici, cioè gli inglesi, neozelandesi, australiani, indiani, e usano delle parole splendide per questo aiuto disinteressato. Si divideva il pane che non c'era e la gente meno aveva e più dava. Perché? Lo racconta una donna che venne fucilata dai tedeschi e viene messa al muro perché ha dato aiuto ad alcuni prigionieri fuggiaschi, e lei non comprende la grande storia. Dice che lei non ha fatto altro che applicare quello che il prete diceva in chiesa la domenica. Erano cristiani, andavano aiutati, non perché erano inglesi. Io credo che in queste semplici parole ci sia veramente la chiave di lettura di un fenomeno che andrebbe non solo riscoperto ma conosciuto.
Patricelli, quindi una resistenza umanitaria senza armi che in qualche modo affianca quella che era la resistenza partigiana?
Sì, c'è una resistenza senza armi che è quella che aiuta i prigionieri e gli oppositori ad attraversare la linea Gustav, quindi sull'Appennino abruzzese, in condizioni inenarrabili. E c'è quella con le armi, c'è quella che inizia come difesa della roba, come la liquidò purtroppo ingenerosamente Giorgio Bocca, e diventa qualcosa di più, perché la difesa delle cose, delle case, delle donne, del bestiame, del raccolto, delle provviste, a un certo punto diventa davvero, per uno strano fenomeno difficilmente spiegabile anche in popolazioni poco alfabetizzate, la resistenza per la libertà, per i valori, di valori che si ignoravano perché parliamo di una generazione che era stata imbevuta dei miti del fascismo per 20 anni.
Patricelli, il suo studio, guardando alla Brigata Maiella, ci dice anche che la resistenza, oltre che essere umanitaria, era una resistenza anche senza eroismi. Molti giovani che volevano la libertà, la democrazia, la pace, si mettevano in gioco, e da qui nasce la Brigata Maiella. Non era un'azione ideologica, un'azione di politica, un'azione retorica.
Era ideale, non ideologica. perché i volontari abruzzesi si mettono a disposizione degli inglesi e poi si mettono a disposizione dei polacchi nell'esercito di liberazione, cioè un esercito che vuole vincere la guerra contro il nazifascismo, che diventa l'esercito dei liberatori. Quindi comprendono qual è la parte giusta e per combattere dalla parte giusta fanno una scelta che è apolitica e apartitica. La Brigata Maiella non fa parte del Corpo Volontari della Libertà, è una storia a sé, è una sfaccettatura che viene tenuta ai margini perché nel secondo dopoguerra andava in contrasto con la narrazione della vulgata resistenziale.
Cioè soldati senza stelletta, la stelletta militare e senza un partito di riferimento politico.
Eh sì, basti pensare che avevano tesserino militare italiano, ma non portavano le stellette perché non volevano giurare fedeltà al re. Combattevano agli ordini dell'ottava armata, quinto corpo inglese prima, secondo corpo polacco dopo, e avevano un'organizzazione e un'autonomia assolutamente interna, ma inserita in un ambito strategico, cioè nella guerra di liberazione. È una storia unica in tutta la resistenza europea.
Ecco, la storia, lei è uno storico, ha dato onore alla Brigata Maiella? Si è occupata nel campo della resistenza di questa brigata o questa brigata è stata in qualche modo, diciamo così, mi permetta, cancellata perché scomoda, perché non riferibile a nessuna ideologia politica?
È stata messa ai margini e accantonata, perché nel dopoguerra appunto entrava in contrasto con una narrazione che andava sedimentando. Si pensi che la Brigata Maiella è l'unica formazione decorata in medaglia d'oro a valor militare, ma questa medaglia promessa da Umberto, luogotenente del Regno, agli irriducibili repubblicani, viene assegnata dalla Repubblica solo nel 63. E in un'opera monumentale come la storia di battaglia sulla resistenza in Italia, a Brigata Maiella sono dedicate appena due righe, come fosse quasi una nota a margine, della grande epopea della liberazione italiana.
Patricelli, a chiudere, che cos'era quindi la Brigata Maiella di cui lei ha scritto questo libro?
Era una storia di uomini, di persone semplici, di ragazzi in cui tutti possiamo identificarci, che appunto erano mossi da uno slancio quasi inconsapevole, ma frutto di una maturazione interiore, che non era una maturazione politica. E in qualche modo vanno presi ad esempio, perché diedero tutto quello che poterono per riconquistare la libertà e non chiesero nulla in cambio di ciò che avevano fatto.
Quindi da qui la resistenza umanitaria della Brigata Maiella, di cui oggi con lei abbiamo parlato. Ricordiamo il suo libro, ma edito da Rusconi, Marco Patricelli, la Brigata Maiella, e naturalmente è un libro che ci può aprire nuovi orizzonti e arricchire il tema della resistenza in Italia. Potremmo dire che anche la Brigata Maiella era un po' una sorta di patriottismo diverso forse da chi combatteva in altro modo, ma certamente era un patriottismo anche questo.
Era un patriottismo, diciamo così, non inquinato e soprattutto immune da quella grande ondata nazionalista che aveva contrassegnato il ventennio fascista. Quindi non fu l'opposto di quello che era stato il nazionalismo fascista, ma fu uno slancio appunto ideale nel quale dei ragazzi di 16, 17, 18, 20 anni credettero e per il quale hanno versato il proprio sangue.
Grazie allo storico Marco Patricelli, autore del
grazie
libro Brigata Maiella, edito da Rusconi. Grazie e buon lavoro.
Buon pomeriggio.
E con Tony Esposito, la musica Ritmo della Terra, saluto Tiziana Tuccillo, siamo nello spazio dell'accesso di Erde Italia, come ogni giovedì a quest'ora. Grazie, buon pomeriggio Tiziana.
Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Stasera torniamo a parlare di un convegno internazionale sul tema della tutela della biodiversità. Il titolo tradotto in italiano era La natura nella mente, che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi, con scienziati, divulgatori, ambientalisti, istituzioni italiane e straniere, studenti, enti di ricerca, educatori e naturalmente anche i carabinieri forestali che hanno promosso questo incontro romano. Tiziana.
Sì, allora io inizierei, Luca, da un quadro un po' generale, cioè dall'impatto che noi abbiamo sulle dinamiche naturali del pianeta. Si sta diffondendo sempre di più il termine antropocene, una parola che per assonanza con le ere geologiche del passato vuole significare che nel nostro presente le nostre azioni, cioè le azioni dell'uomo, sono il fattore che più contribuisce a cambiare la superficie del pianeta, i mari, i suoli, la sopravvivenza delle specie animali e vegetali e perfino il clima. Entro fine secolo il livello di alcuni mari del mondo potrebbe innalzarsi fino a 40 centimetri in più, e questo vorrebbe dire la scomparsa di città costiere, di regioni che adesso sono a livello del mare o sotto il livello del mare, e intere nazioni che vivono ad esempio su isole o su atolli. Già oggi, per effetto dello scioglimento dei ghiacci polari, i mari del mondo si alzano, penso, di 3 mm all'anno. Vuol dire che centinaia di migliaia di specie animali e vegetali che sono stati scoperti e catalogati negli ultimi secoli, oggi non esistono più a causa nostra, e si andrà sempre più purtroppo in questa direzione se non ci fermiamo.
Noi abbiamo, per iniziare questa riflessione, un'intervista di Giuliano Giulianini ad Alessandro Chiarucci, direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. Se sei d'accordo, Tiziana Tuccillo, andiamo ad ascoltare Alessandro Chiarucci.
Professore, quanto pesa l'umanità sulla biosfera? Quanti siamo? Quanto spazio occupiamo sulla Terra?
Siamo tanti, non siamo mai stati così tanti nella storia del pianeta, e anche in termini di peso, proprio di biomassa, occupiamo una frazione importante. Basta citare il fatto che i mammiferi, cioè tutte le specie di mammiferi del pianeta Terra, che sono circa 7.000, assommano una certa cifra in massa, e gli umani sono al 32% di questa. Inoltre, gli animali domestici, ossia quelli che noi utilizziamo per la nostra alimentazione sostanzialmente, più qualche altra cosa di animale domestico, ammontano al 64%.
Quindi stiamo parlando di cavalli, ovini, bovini.
Esattamente.
Cani e gatti anche.
Esattamente, cani e gatti ovviamente pesano pochissimo, però è uscito questo lavoro che fa una stima della biomassa, in cui viene fuori che umani e animali domestici assommano in peso al 96% della massa totale dei mammiferi terrestri.
E quindi quanto rimane dei leoni, delle giraffe?
Tutti questi, ma balene incluso e così via, assommano al 4%. Sono 7.000 specie che pesano soltanto ormai il 4%.
Questo purtroppo succede anche nel confronto fra le piante, le foreste, eccetera, e le antropizzazioni, quindi il costruito umano. Anche lì c'è un superamento delle opere umane su quelle della natura.
Sì, nel 2020 sostanzialmente, anno più anno meno, perché anche qui si tratta di stime, mettendo assieme enormi quantità di dati, la quantità di materiale costruito dall'uomo, incluso i rifiuti, quindi tutto il materiale prodotto dall'uomo, assomma in peso a più della biomassa della biosfera.
Come si pone rimedio a questo?
Sì, anzitutto bisogna salvare gli ecosistemi naturali, per dove sono rimasti, perché anche la biomassa che dicevo prima, tanta di questa biomassa è poi in sistemi agricoli o forestali produttivi, quindi noi dobbiamo anzitutto salvare quei luoghi, quelle foreste o il mare, appunto gli ecosistemi delle barriere coralline che sono ancora naturali. Per far questo ci sono vari obiettivi, si parla dal Metà della Terra di Edward Wilson, che propone di condividere a metà le risorse tra uomo e altri viventi, oppure strategia europea per la biodiversità, 30% di aree protette propone, un terzo di queste però deve essere strettamente protetto, ossia totalmente privo di attività umane.
E questi 500 metri quadri a cittadino che è stato oggetto di un interessante momento del suo intervento?
Sì, io ho fatto questa analogia, come da un po' di anni si parla di piantare un albero per ciascun cittadino, ho proposto di destinare per ciascun cittadino 500 metri quadri del nostro territorio alla conservazione integrale, ossia la preservazione dei soli processi naturali. Questo porterebbe a un 10% del territorio nazionale protetto in modo rigoroso ed esclusivamente dedicato alla biodiversità.
Quindi ognuno di noi avrebbe un angolo abbastanza grande di natura dove però è meglio che non ci vada.
Il problema di andarci è un problema su cui si può discutere. Il problema è di non fare disturbo, di non arrecare attività che possano trasformare. Il processo naturale deve essere lasciato in opera. La visita, il percorrere il luogo non è un grosso problema se fatto con criterio.
Grazie al professor Chiarucci dell'Università di Bologna. Tiziana, durante i due giorni del convegno dei giorni scorsi c'è stata una tavola rotonda Insieme per l'Ambiente con diverse organizzazioni e associazioni ambientaliste italiane, il WWF, Italia Nostra, Greenpeace, Mare Vivo e tante altre, che hanno presentato i loro programmi e le loro campagne. Di cosa si tratta?
Sì, noi allora abbiamo presa una tra le tante, la LIPU, abbiamo estratto il contributo della LIPU, che è l'associazione che è nata per tutelare gli uccelli, ma poi si è evoluta, come tanti altri, anche nella difesa dell'intero ecosistema. E quindi nel prossimo contributo si parla proprio di come ognuno di noi può contribuire direttamente nella propria casa, sul proprio balcone, nella propria finestra, ad arrestare il calo delle specie animali che caratterizza il nostro tempo. Cioè, si possono veramente con semplicissimi gesti aiutare molti animali e insetti, come ad esempio si possono piantare dei fiori o allestire delle mangiatoie sui terrazzi o mettere delle ciotole dell'acqua per appunto far abbeverare gli uccelli. Cioè, favorire così la sopravvivenza di insetti e uccelli può frenare ad esempio la moria delle api. In Europa sono diminuite del 25% e negli Stati Uniti pensa addirittura del 40%. Quindi negli ultimi 40 anni in Europa c'è stato un calo drastico di molte specie di uccelli, anche i più comuni, gli storni, gli allodoli, le rondini, addirittura i passeri. E la LIPU ha stimato che negli ultimi 20 anni sulle nostre teste volano tra gli 8 e i 14 milioni di uccelli in meno. Quindi pensa che moria, diciamo, ecco.
Noi andiamo ad ascoltare, sempre al microfono di Giuliano Giulianini, Chiara Manghetti, che è la responsabile dei settori educazione ambientale e formazione della LIPU.
Manghetti, a questo convegno la LIPU porta un'esperienza di progetto molto particolare, questo dei Bird Garden.
Sì, i Bird Garden sono letteralmente i giardini per uccelli, però nella realtà sono dei piccoli angoli di natura che chiunque può creare a casa propria o in un cortile, in un terrazzo, nei cortili cementificati delle scuole e nelle zone, diciamo, in cui vogliamo portare un po' di biodiversità, di appunto animali e piante che vivono appunto in città e spesso non ce ne accorgiamo. Realizzarli è molto semplice, basta seguire delle semplici regole, utilizzare dei piccoli strumenti.
Possiamo fare degli esempi pratici? Mi vengono in mente il piantare i fiori per attirare le api, altri esempi del genere?
Esatto, basta per esempio un davanzale e mettere appunto delle piante per esempio aromatiche o delle piante appunto molto colorate, attireranno sicuramente vari insetti, farfalle, spesso non ce ne accorgiamo ma ci sono le farfalle anche nelle città, diciamo con più cemento, e poi attireranno uccelli, mettere delle piccole mangiatoie ad esempio, si trovano appunto, se andate sul sito della LIPU ne trovate di tantissimi tipi, anche per farle da sole con i bambini, quindi divertirvi a costruirle, e queste attireranno moltissimi uccelli piccoli che diciamo si divertono a beccare appunto questi semini o questi appunto alimenti che gli metteremo a disposizione. Oppure adesso che ci avviciniamo al periodo estivo, anche una vaschetta d'acqua, perché gli uccelli non solo hanno bisogno di bere ma amano molto proprio farsi il bagno, quindi può essere sicuramente un modo per attirarli e vederli così da vicino.
Però la paura della gente è di attirare anche uccelli che magari sono un po' meno simpatici, tipo i piccioni, le cornacchie, i gabbiani a Roma.
Esatto, infatti noi diamo proprio consigli su come evitare di attirare proprio queste specie, appunto, che non hanno bisogno di avere extra cibo perché già ne trovano tanto. Quindi per esempio delle mangiatoie con dei tetti o delle mangiatoie fatte in modo che gli uccelli più grandi, più pesanti, come proprio cornacchie e gabbiani, non possano arrivarci, ma invece possano benissimo le specie appunto come cince allegre, cince, merli, che invece hanno bisogno in inverno di un piccolo contributo in più alimentare, perché certe volte quando fa molto freddo hanno difficoltà a trovare del cibo. Oppure appunto anche per gli insetti, spesso le persone ci dicono ma poi non attireremo insetti che possono pungerci eccetera, nella realtà non è così, cioè se noi non gli diamo fastidio, nel senso cerchiamo di catturarli, anzi è un piacere vederli che si avvicinano appunto ai fiori, e per i bambini è sicuramente estremamente educativo capire proprio come funzionano questi insetti, non studiarli più solo sul libro, ma vederli.
Grazie a Chiara Manghetti della LIPU. Tiziana, dobbiamo correre perché abbiamo ancora un altro ospite, che è Andrea Giuliacci, divulgatore scientifico ed esperto di meteo, come molti lo conosciamo. Perché? Perché un altro dei momenti interessanti del convegno di qualche giorno fa a Roma è stato quello della infosfera, un termine bruttissimo potremmo dire, che però è quell'insieme di TV, radio, giornali, produzioni editoriali, divulgative, prodotti di intrattenimento come film, serie TV, che contribuiscono a raccontare la natura.
Esatto, e abbiamo visto che si può fare attraverso il cinema, attraverso la letteratura, e per rappresentare questo aspetto abbiamo chiesto un approfondimento a uno dei relatori, che tu hai appunto già annunciato, che è un volto noto della TV, ed è lui è diventato il protagonista di un cartone animato, come ascolteremo. E il cartone animato si chiama Meteo Heroes ed è una produzione tutta italiana, viene trasmesso su un canale gratuito, cartunito dal network Boomerang, e racconta di questi bambini che diventano dei supereroi, insomma, per superare questi disastri ambientali. Diciamo che è anche un modo proprio per far superare le paure, no? ai bambini, che, rispetto alle notizie che vedo di alluvioni,
bene,
di tsunami, eccetera.
Lo lanciamo, Tiziana, che dici?
Certo.
Allora, sì. Giuliano Giulianini con Andrea Giuliacci.
Giuliacci, ma com'è nata questa idea di fare un cartone animato del meteo?
Perché ci siamo resi conto che è vero che il cambiamento climatico si può contrastare, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma significa che abbiamo bisogno di tutti, quindi abbiamo bisogno di cittadini consapevoli, ed è importantissimo proprio per questo motivo spiegare già ai più piccoli questi temi e soprattutto la soluzione ai problemi causati dal cambiamento climatico, perché significa costruire adesso l'adulto di domani consapevole e ben disposto a tenere dei comportamenti che siano rispettosi dell'ambiente, magari facendo anche dei piccoli sacrifici. Ma se conosco il problema e sono convinto che sia un problema, questi piccoli sacrifici poi non so, non lo faccio volentieri.
Lei viene a contatto con questi ragazzini ogni tanto, li incontra, come reagiscono, come percepiscono questo messaggio?
Allora, premetto, io sono anche nel cartone animato, hanno fatto un personaggio che sono io, l'Andrea Giuliacci cartone animato, per me è come un Oscar. I bambini recepiscono anche il messaggio, perché dicono: ah, tu sei quello che aiuta i Meteo Heroes a salvare il pianeta.
Ma il messaggio passa? Io ho una formazione classica, quando sento parlare di eroi dico: se serve un eroe, potrebbe sembrare che io non devo fare nulla.
L'eroe è lo strumento che aiuta i bambini a percepire il problema e a capire il problema, il cartone animato. Poi attenzione, il cartone animato è stato costruito in modo tale che sia estremamente inclusivo e che i bambini si possano riconoscere in questi eroi, che in realtà sono dei bambini normali che possono trasformarsi in supereroi con dei poteri legati proprio agli eventi meteo per combattere il cambiamento climatico, ma più che altro le conseguenze del cambiamento climatico. Chiaro, gli adulti non devono aver bisogno di eroi, gli eroi siamo noi piccoli eroi con i nostri comportamenti, però per i più piccoli bisogna trovare la chiave giusta.
In questo convegno si è parlato anche di un aspetto che non si affronta di solito, cioè che queste notizie prese dalla televisione a un bambino fanno anche grande impressione molto spesso.
Sicuramente sì, anche perché poi i bambini più piccoli spesso vivono con ansia questi eventi meteo estremi, anche perché non capiscono, cioè lo spiegare loro come si formano, perché si formano, e fargli vedere che c'è anche una soluzione, c'è un modo di imboccare la via giusta, già gli dona nuova serenità. Cioè il bambino poi si spaventa tantissimo anche perché non capisce. Io l'ho vissuto anche in casa, mia figlia per mesi ha avuto gli incubi per paura delle alluvioni, piano piano spiegandole cosa sono, che si possono prevedere, cosa bisogna fare se proprio capita qualcosa, si è tranquillizzata, poi chiaramente è cresciuta. Però il cartone serve anche a questo, spiegare questi temi per far sì che anche i bambini li vivano con minoranze.
Grazie all'esperto di meteo Andrea Giuliacci. Tiziana, siamo in chiusura, tra poco abbiamo il giornale radio, a te la fine di questo intervento.
Sì, si può riascoltare tutta la puntata su rd.it e ci sentiamo giovedì prossimo allora.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Giuliano Giulianini. Da Luca Collodi è tutto, terminiamo qua questo spazio dell'accesso dedicato all'interno del mondo alla radio a Erde Italia. Abbiamo ancora una volta parlato di ambiente, saluto Luciana Fantini con Giuseppe Mauriello, linea da Luca Collodi alle informazioni del giornale radio, buon ascolto.
Città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.